Santa Teresa d'Avila. Cammino di perfezione. Capitolo ottavo. Continua a parlare dei confessori e dice quanto sia necessario che essi siano dotti. Aggiunge alcuni consigli per trattare con loro. Punto primo. Il Signore, nella sua immensa bontà, non faccia mai provare ad alcuna di voi in questa casa il tormento di vedersi oppressa anima e corpo. Peggio, poi, se la priora va perfettamente d'accordo con il confessore, perché, in tal caso, non si osa dir nulla né a lui di lei né a lei di lui. Allora si potrà anche andare soggetti alla tentazione di omettere di confessare peccati molto gravi, nel timore di non stare più in pace. Oh Dio mio, che danno può far qui il demonio, e quanto caro costano alle monache tale costrinzioni e falsi punti d'onore. Credono che per il fatto di non avere più d'un confessore ci guadagni molto la disciplina religiosa e l'onore del monastero, e il demonio dispone per questa via di accalappiare le anime, quando non vi riesce per altre vie. Se le poverette chiedono un altro confessore, sembra subito di sconvolgere la disciplina religiosa. Se poi non appartiene allo stesso ordine, quando anche fosse un San Girolamo, pare subito che facciano un affronto all'ordine intero. Punto secondo. Figlie mie, ringraziate molto Dio per questa libertà che avete. Sebbene non si debbano contattare molti confessori, potrete pure trattare con più di uno, anche se non sono confessori ordinari, perché possono darvi luce in tutto. Per questo chiedo, per amore di Dio, a colei che sarà la priora e anche le sue monache, di cercare di trattare sempre con persone colte. Per quanto sembri che un confessore abbia spirito e lo abbia di fatto, Dio vi liberi da lasciarvi dirigere in tutto da lui, se non è una persona colta. Quante più grazie il Signore vi accorderà nell'orazione, tante più avrete bisogno che le vostre devozioni e preghiere, nonché tutte le vostre opere, poggino su un saldo fondamento. Punto terzo. Già sapete che la prima pietra deve essere una buona coscienza. Pertanto, con tutte le vostre forze, cercate di liberarvi anche dei peccati veniali e di tendere sempre a una maggiore perfezione. Vi sembrerà che questo lo sappia qualunque confessore, ma vi ingannate fortemente. Io avevo trattato con uno che aveva seguito tutto il corso di teologia. Ciononostante costui mi arrecò un gran danno, dicendomi che certe mancanze erano cose da nulla. Io so che egli non voleva ingannarmi, né ci sarebbe stato motivo di farlo, ma non ne sapeva di più. Punto quarto. Tutto il nostro bene consiste nel disporre di una vera luce per osservare la legge di Dio e la perfezione. Essa costituisce la base solida dell'orazione. Senza questo saldo fondamento tutto l'edificio poggia sulla sabbia. Perciò è necessario che persone di spirito trattino con teologi. Se non potranno avere un confessore che possiede tutto ciò, di tanto in tanto se ne procurino un altro, e se per caso loro impongono il precetto di non confessarsi con altri, trattino della loro anima con persone simili a quelle di cui ho parlato, ma senza confessarsi. Anzi, oso dire ancora di più, anche se il confessore avesse tutte le qualità richieste, talvolta faccino ciò che ho detto e vedano da un altro. Può darsi che egli si inganna, ed è bene che a causa sua non si ingannino tutte, cercando però di non fare cosa alcuna contro l'obbedienza, perché esistono mezzi leciti per tutti. E se vale molto che l'anima procuri di rimanere nel suo bene, ancora di più quando sono morte. Punto quinto. Tutto questo che ho detto riguarda soprattutto la priora. Cerchi di tradurlo in pratica per amore di Dio. Qui non si pretende altra consolazione se non quella dell'anima, e la priora si sforzi di non deluderle, almeno in questo. Le strade attraverso le quali Dio conduce le anime sono diverse, e un solo confessore non può conoscerle tutte. Per questo motivo cerchi sempre di consolarle, permettendo di trattare con tali persone. Non c'è pericolo che venga a mancare loro se sono tali quali debbano essere, anche se non sono povere. Come Dio vi sostiene e dà da mangiare ai vostri corpi, che è il meno necessario, così spingerà qualcuno ad aiutarvi spiritualmente, ispirandogli il sincero desiderio di riuscire a illuminare le vostre anime. In tal modo si scongiurerà il male che io tanto temo, come ho detto. Quando infatti il demonio tentasse il confessore, facendolo cadere in vanità, sapendo che voi trattate con gli altri, sarà più cauto. Chiusa questa porta al demonio, io spero in Dio che egli non avrà mai accesso a questa casa. Pertanto, chiedo, per amore del Signore, al Vescovo, chiunque gli sia, di lasciare alle mie consorelle questa libertà, e stia sicuro che con l'aiuto di Dio avrà sempre delle buone suddite, e di non toglierla loro mai, se i confessori saranno tali da riunire in sé dottrina e bontà, cose di cui si viene subito a conoscenza in una città piccola come questa. Non impedisca che alcune volte si confessino da loro e parlino dell'orazione, anche se ci sono confessori designati. Per molti motivi so che ciò conviene. Il danno che ne potrebbe derivare è nulla nei confronti del quale dissimulato e quasi irrimediabile male che deriva dal contrario, per così dire. I monasteri infatti hanno questo di particolare: se non ci si preoccupa del bene con zelo, esso presto scade, mentre il male, una volta iniziato, si lascia difficilmente sradicare, perché un'usanza diventa presto un'abitudine connaturale di cose imperfette. Punto sesto. Quanto ho detto, l'ho visto e l'ho saputo da molti monasteri, e ne ho trattato con persone prudenti e spirituali, per vedere ciò che meglio conveniva alla nostra casa, affinché progredisse in essa la perfezione. Ora, fra i pericoli che ci sono ovunque, finché viviamo, riteniamo che questo sia il minore. Non deve esserci, peraltro, nessun vicario che abbia la libertà di entrare e uscire a suo piacere dal monastero, né che l'abbia alcun confessore. Che essi provvedano a vigilare sul raccoglimento e il decoro della casa, sul profitto interiore ed esteriore delle monache, per riferire al superiore qualora non sia in ordine, ma non facciano essi da superiori. Come ho detto, vi sono motivi seri per sostenere che questa sia la soluzione migliore. Vagliateli tutti, si è deciso che abbiate un confessore ordinario, magari lo stesso cappellano che riveste tale ufficio, ma ogni volta che un'anima ne sentisse il bisogno, potrà liberamente confessarsi da persona come sopra indicata, e se ne faccia il nome allo stesso superiore o alla madre, qualora fosse tale da meritare la fiducia del vescovo nel poter disporre in tale materia. E poiché sono poche, non faranno perdere tempo. Questa decisione è stata presa dopo lunghe orazioni da molte persone e anche da me, sebbene miserabile, nonché da persone di alta cultura, intelligenza e pietà, per cui spero nel Signore che sia la soluzione più idonea. Punto settimo. Così è sembrato al vescovo attuale, che si chiama Don Alvaro de Mendoza, persona che si compiace di favorire questa casa in tutti i modi possibili, spirituali ed anche temporali. Egli l'ha presa molto a cuore, come uno che desidera che il bene di questa casa progredisca veramente. E credo che Dio non permetta che egli si sbagli, poiché egli ne fa le veci e non pretende che la sua gloria. Mi sembra che i prelati suoi successori, con l'aiuto di Dio, non vorranno andare contro contro una disposizione così ben fatta, è importante per molte cose.